Maracana, eccola qua, buon pomeriggio come sempre, ben ritrovati Marco Piccari
ed Eleonora Marini.
Ci siamo. Allora, 331-8200213 per i vostri messaggi, come sempre, per interagire con noi proprio nel giorno della partita della nazionale italiana, eccetera,
esatto,
eccetera. Allora, ce li abbiamo,
sono pronti, che bello. Allora, salutiamoli subito.
Sì,
ritroviamo Paolo De Paola, buon pomeriggio.
Ciao direttore.
Buon pomeriggio, ciao Marco.
E poi è con noi Massimo De Luca, buon pomeriggio.
Ciao Massimo.
A voi tutti, ciao.
Ben trovato Massimo.
E anche Maurizio Biscardi,
ciao,
buon
Maurizio,
pomeriggio.
Ben trovato.
Ciao, un saluto a tutti.
Ben trovati. Allora, sentite, vi vogliamo far partecipare anche a voi
a
una
gioco.
Sorta di gioco sì, che abbiamo fatto oggi per sapere un po' il vostro pensiero, no? Prendiamo un attimo l'occasione di questa sosta del campionato per l'impegno della nazionale italiana, quindi si sono giocate 7 giornate, è chiaro che non si può fare nessun tipo ancora di bilancio definitivo.
Ci siamo
però
fatte
in base a
delle idee anche
visto,
no? Sugli ecco. Allenatori nuovi e non solo.
Oh, ecco, abbiamo scelto la figura degli allenatori perché poi ne sono cambiati parecchi, soprattutto nelle squadre di alta classifica, qualcuno poi è entrato in corsa che ha sostituito ad esempio Mazzarri, mi viene in mente. Allora, avete la possibilità di mandare un messaggio ad un allenatore in questo momento, a chi lo mandate e che cosa gli chiedete? Io voglio partire da De Paola. Paolo.
Ma io manderei un messaggio a Sarri, ecco. Sinceramente, perché io da questo allenatore mi aspetto di più, nel senso che l'ho sempre considerato, soprattutto dai tempi del calcio che ha mostrato a Napoli, un allenatore in grado di cambiare qualcosa nel calcio, perché ha fatto vedere delle cose nuove, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Però quella che poteva essere una ennesima rivoluzione, guarda, le rivoluzioni del calcio non è che siano state tantissime, quella precedente è stata ad opera di Sacchi nel Milan, dopo sì. Non è che sono state altre rivoluzioni. Quindi mi aspettavo di vedere qualcosa di simile.
Guardiola dobbiamo considerarlo come una rivoluzione, no? Quello sì, credo, dai.
No, più che una rivoluzione, devo dire, come dire, un'applicazione di un certo tipo di calcio. Ma chi ha rivoluzione? Perché Guardiola comunque si è ispirato anche al sacchismo, cioè al possesso di palla.
Sì.
Quindi non è che è qualcosa di nuovo, cioè sa che veramente ha cambiato proprio il calcio, quindi chi cambia proprio il calcio è un qualcosa che merita attenzione, per cui io da Sarri mi aspettavo qualcosa del genere, non voglio essere soltanto un romantico sognatore, però ho visto che si è fermato e domando e chiedo a Sarri, ma non è il caso a volte, come dire, strada facendo, di rivedere certe teorie e adattarsi un po' di più ai giocatori? Cioè la domanda è, non è che esiste sempre solo Jorginho per poter fare il centrocampo che è in mente lui? Cioè esistono giocatori anche validi come quelli che ci sono alla Lazio, come quelli che c'erano alla Juventus, come quelli che c'erano al Chelsea, che possono fare, diciamo, gioco, ma in un'altra maniera. Ecco, è questo integralismo che io chiedo a Sarri di cambiare.
Bene, Massimo De Luca.
Paolo mi ha tolto le parole di bocca, non tanto gli argomenti che sono originali suoi, ma insomma come destinatario del messaggio mi sembra quello più indicato a ricevere un messaggio sia proprio Sarri, perché un po' sconcertante quello che la discontinuità di questa Lazio, che ha disputato un ottimo derby e poi andato, anche se insomma un derby come sappiamo caratterizzato da alcuni episodi e poi sappiamo com'è andata dopo, quindi sono d'accordo con Paolo che certamente sarebbe Sarri il destinatario ideale di un messaggio, perché proprio per i motivi che ha detto, non solo per il rendimento, perché certamente di sarrismo al momento non è che se ne veda un granché, no? Sai, mandare dei messaggi a Mourinho, che seppure lui con qualche battuta d'arresto, ma guarda che stia lavorando bene. Allegri, certo, la partenza che ha avuto, ecco, quello magari manderei un messaggio ad Allegri.
Tipo?
Come diceva Bob Dylan, i tempi cambiano a volte, no? E recuperare un distacco come quello che la Juventus ha già accumulato nei confronti del vertice quest'anno sarà decisamente più difficile rispetto all'altra esperienza felice che lui visse quando, ricordatemi voi l'anno, insomma alcuni
2015,
anni fa,
2015 mi sembra.
Ecco, 2015, la Juventus partì malissimo, aveva 10 punti di distacco, no? E invece vinse poi lo scudetto. Ma era un'altra Juventus dove la famosa difesa aveva 6 anni di meno e c'era ancora anche Barzagli. ma soprattutto erano diverse le altre. Ovvero l'altra volta alla fine forse le bastò fare corsa su una squadra che comunque non aveva la stessa competitività di adesso, se per esempio prendiamo a riferimento l'Inter o il Napoli. Ma comunque adesso ci sono 4-5 squadre che non dico che lotteranno per lo scudetto, perché secondo me è ristretta a 2, massimo 3 il discorso dello scudetto, ma che sono molto più competitive, che hanno alzato il livello, che certamente si sottrarranno anche un po' di punti tra di loro, ma certamente quando se le troverà davanti non saranno un po' come rassegnate. Vi ricordate la polemica dello scansarsi quando arrivava la Juventus?
Difficilmente si scansa. Sì.
Qui non si
e quindi che,
nessuno,
che cosa gli chiederesti ad Allegri? Proprio per...
Gli chiederei di ragionare attentamente su questo fatto, perché non è detto che se è successo una volta debba succedere ancora, per cui ma lo avrà già capito da solo, non ha certo bisogno di me. E infatti dalle ultime prestazioni della Juventus, che comunque si è rimessa abbastanza in carreggiata come rendimento delle ultime partite, non certo come classifica, è ovvio, di essere decisamente allegri, perché è solo attraverso la solidità che può cercare di ripetere l'impresa, che però ritengo altamente improbabile.
Maurizio Biscardi.
Beh, sarò molto veloce, perché anch'io avrei mandato un messaggio a Sarri, però visto che sono stato preceduto in questo,
Sarri oggi,
cambio obiettivo e lo rivolgo a Spalletti. Spalletti ha di fronte una grande possibilità di stagione fuori del normale. Allora, se riesce a non essere lo Spalletti che abbiamo visto in altre circostanze, cioè diventa uno Spalletti più in grado di essere, oltre che il bravo allenatore che è, anche più diplomatico, e potrebbe arrivare ad avere una stagione veramente importante. Quindi lo esorto, se dovesse capitare, ad essere più attento quando c'hai dei campioni come Insigne o dei presidenti come De Laurentiis,
e tu
dici? Ed essere più diplomatico, quello può essere il più grande pericolo per una squadra che sta andando bene come il Napoli.
La gestione anche dei momenti più difficili, forse, sì, no? Perché poi finché si vince è normale bene, che vada tutto bene, che anche lui sia adesso più rilassato, però tenere poi i nervi saldi quando arriveranno anche le difficoltà.
Che molte cose suo carattere, magari il tempo te le fa usare. Io ho visto l'ultima partita a Firenze, Insigne che esce scocciato, e la risposta degli spogliatoi di Spalletti è molto buona da questo punto di vista, della persona che attratto dalle esperienze pregresse, l'abitudine a gestire dei casi che prima che diventino tali.
Ma mi convince il Napoli?
Posso aggiungere una cosa?
Prego Paolo. Sì,
volevo aggiungere proprio su questa falsariga su Spalletti. Una piccola correzione di rotta per un allenatore che conosco bene e che stimo tantissimo, di non cavalcare la tigre del populismo riguardante l'antagonismo tra Napoli e Juventus. Lui disse non si può vivere in questa città, ti fare per una squadra come la Juventus essendo di Napoli. Bene, il nuovo sindaco di Napoli tifa Juventus. Che ecco, questo sia un primo segnale di una conciliazione che ci deve essere nel nome della bellezza del calcio, e non di un antagonismo sciocco nel quale addirittura si interpreta una differenza tra nord e sud, tra Borbone e Savoia, e tutte cose cretine, stupide a cui sto assistendo da napoletano in questi giorni, anche con chiamate in causa di professori universitari e scrittori abbastanza famosi.
Questo è un bel consiglio da dare anche a Spalletti, no?
Sì.
Non cavalcare la tigre del populismo nord-sud, soprattutto a Napoli.
Soprattutto a Napoli, bene, quindi vedi, un altro pensiero del direttore De Paola. Sentite, in queste, Massimo De Luca, parto da te, in queste 7 giornate qual è la cosa che diciamo così ti ha maggiormente colpito in questo avvio di campionato?
È proprio questa bellissima continuità del Napoli. Francamente mi aspettavo abbastanza che il Napoli potesse andare ad una stagione molto buona, perché non aveva quasi mai avuto Osimhen l'anno scorso, che era stato l'acquisto più importante e che si sapeva che poteva rendere molto, E sta accadendo, perché ci ricordiamo le vicende dell'anno scorso, Covid, mica Covid, Nigeria, feste e compagnia bella. Però Osimhen è un crack assoluto e fa sentire il suo peso. Poi ovviamente non è che sia da solo, non è che all'improvviso il Napoli sia solo Osimhen, perché ad esempio anche lo stesso Koulibaly sembra molto più centrato rispetto all'anno fa, che non ha avuto, quando non ha avuto una grandissima stagione. E quando comincia a mettere diversi elementi di questo livello, poi appunto eternamente c'è il discorso Insigne, che però insomma alla fine è una bella garanzia. Insomma, quindi io direi che per quanto mi riguarda, in questo caso voterei Napoli come la squadra che
ti ha colpito maggiormente.
La cosa più significativa, sì,
più, diciamo significativa, più significativa. Biscardi?
Ma sì, sul Napoli lo sai benissimo, ci siamo sentiti tante volte prima dell'inizio del campionato, quando facevamo le previsioni.
Sì.
Insomma, io ho fatto un ragionamento molto semplice. Tutte le grandi si sono indebolite, la Juventus cedendo Ronaldo, l'Inter cedendo Hakimi e Lukaku, il Milan con Ibrahimovic che non si sa quando giocherà mai, perché un giorno dice che sta bene, l'altro giorno però poi non scende in campo, e quindi tutte quante più o meno si erano indebolite. L'unica che non si era indebolita era il Napoli, la quale tra parentesi si era rafforzata prendendo secondo me un allenatore migliore, e più aggiungendo un Osimhen che prima non c'era e che adesso c'è, e poi così, all'inizio del campionato non potevamo prevederlo, però poi col tempo abbiamo notato anche questo, prendendo un altro centrocampista che parlo di Anguissa, che io personalmente non conoscevo, poi non so quanto conoscessero prima che arrivasse a Napoli, ma insomma è entrato dentro la squadra, i meccanismi della squadra del
maniera
Napoli,
perfetta, sì,
da 100 anni.
Sì, 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 è vero.
E questo conta.
Sembra che, adesso, che gioca da tempo nel Napoli, che da tempo viene allenato da Spalletti, cioè una cosa,
esattamente.
Un meccanismo.
E per questo io ho detto, se lui è più diplomatico, cioè se le esperienze regresse gli insegnano ad essere più diplomatico, gli unici rischi che ha il Napoli sono quelli. Possiamo aggiungere un dato statistico, che le squadre di Spalletti a gennaio hanno una flessione? Bene, lo vedremo, non lo possiamo sapere oggi. Però queste a oggi sono gli unici punti di domanda su una squadra che funziona come un orologio.
Sento De Paola, Eleonora, sì? Poi c'è un ascoltatore, sì, che solleva un'osservazione, la sentiamo subito. Vai, Paolo.
No, il Napoli sicuramente, se non ricordo male quella Juve fu del 2015-2016,
sì, sì, che 2015-2016. Sì, sì.
Che recuperò 11 punti in 4 mesi, andando da meno 11 a più 1, non sarà la stessa cosa, ecco, non potrà essere la stessa cosa. Ma... perché quella Juve era egemone e aveva vinto già i campionati appunto con Conte e poi continuava a vincerli con Allegri. Adesso c'è un, come dire, proprio per tanti cambi di allenatore c'è un diverso equilibrio nel vertice del campionato, e tra queste spicca il Napoli per la serenità di questa squadra, capace anche di andare sotto ma di non perdere mai la bussola del gioco, sempre equilibrata. È una squadra appunto che ti dà una sensazione di tranquillità nel poter raggiungere il risultato, perché poi è costante dal primo all'ultimo minuto. Bella realtà.
Però scusami, cioè, c'è un'altra differenza che rende più difficile il recupero della Juve, che non è impossibile, però è più complicato. Non è che la Juve ha 10 punti di distanza dal Napoli, cosa che si potrebbe recuperare, come all'epoca aveva una grande distanza, ma l'Inter non esisteva, il Milan non esisteva, parlo come squadra. No, infatti non è che dicevo, quindi 10 punti sul Napoli si possono anche recuperare se il Napoli crolla, ma quando ce ne sono 4, 5, 6, 7 di squadre che devono crollare, la questione diventa più difficile,
probabile,
mettiamola così. Poi che la Juventus non occuperà la posizione che occupa oggi è matematico, è chiaro che risalirà, bisogna vedere fino a che punto.
Io ne considero 3 di squadre.
Lo so,
per lo
cioè, credo siano sempre le stesse,
la
forse,
corsa,
no?
La deve sulle prime 3,
più
le altre onestamente
il
credo che sì, possano contendere,
sì,
un quarto posto.
Deve capire però che questo modulo non lo porta allo scudetto sicuramente, se lui sta facendo l'errore che aveva fatto all'inizio del campionato dell'anno scorso Conte,
sì,
con la differenza che Conte poteva sempre appoggiarsi su 2-3 cardini che oggi Inzaghi non ha. E il problema è che, come aveva difficoltà Eriksen a giocare in un centrocampo insieme a Brozovic e Barella, c'era anche Çalhanoğlu, il quale è inferiore a Eriksen. Quindi se c'erano quei problemi prima, figurati quanto ci possono essere oggi. E non è un caso che l'Inter regala 60 minuti agli avversari nelle ultime tre partite e si riprende tutto negli ultimi 30 minuti, nel momento in cui la coppia Çalhanoğlu-Brozovic si scinde. Abbiamo detto tutti la bravura di Dzeko, sì, certamente nell'ultima partita col Sassuolo, però tra Sassuolo, Atalanta e Fiorentina il cambiamento ce l'hai quando cambi e scindi la coppia Çalhanoğlu-Brozovic.
Vado da Massimo. Non c'è, mi sembra di capire, cioè questione di modulo nell'Inter, dice
di modulo,
Maurizio.
Sì, che, insomma, se rimane quello.
Poi voglio sentire anche
Massimo. Arriva uno spunto interessante che volevo girare, insomma, anche a loro. Ci scrivono questo messaggio: il Napoli però non ha ancora giocato gli scontri diretti, eccetto la Juve che, insomma, quando c'è stata la partita ha giocato con mezza squadra. Dunque aspetterei queste gare, gli scontri diretti, per una valutazione più complessiva. Forse sul Napoli di Spalletti.
Massimo, l'osservazione anche sull'Inter, dai.
Ma ovviamente l'osservazione sul Napoli è pertinente, anche se è vero che la Juventus all'inizio stagione, non so, sempre la Juventus era, comunque, e te la sei tolta per, al 50%, e quello può anche pesare. Dopodiché è ovvio, l'hai anche premesso tu, Marco, cioè bilanci a inizio ottobre,
no,
insomma,
si possono fare. Sono fai delle valutazioni tutti, parziali, è chiaro.
Fai delle valutazioni, dici che cosa sembra che stia dicendo questo campionato.
No, che poi scusate, io qui ho tre giornalisti come voi, no, che avete fatto. Io c'è una cosa che vi voglio chiedere. Spesso la critica che viene mossa è: ma non ha senso parlare adesso di queste cose perché ci sono tante partite e quindi, però onestamente noi si giudica quello che si vede in campo e una valutazione può cambiare da partita a partita, addirittura nella stessa partita. Quindi non vedo qual è il problema se uno giudica dopo sette partite quello che ha visto e magari può convincere più una squadra che un'altra, e poi tra sette partite può essere tutto diverso. Non ci vedo, no, perché molti dicono voi non dovete ragionare così e fare le previsioni, ma le previsioni le sbagliano quelli del tempo. Come fai a fare una previsione da qui a cioè non riesco a capire. Voi non so come la vedete, però come si fa a fare una previsione a maggio? Uno valuta passo passo, esprime un giudizio,
certo,
di quello che vede.
Certo. Ma certo, si premette tutti che non c'è assolutamente nulla di definitivo né nemmeno di molto definito ancora, no? Perché appunto tu dicevi anche all'interno della stessa partita, certo, basta pensare proprio, se ne stava parlando poco fa, no? All'Inter col Sassuolo, cioè fatti i cambi, è cambiata la partita, è cambiato il giudizio, è cambiato tutto, fra l'altro con i cinque cambi questo può accadere anche molto spesso oltretutto, no? E naturalmente non va che a privilegiare chi ha le panchine più ricche e le rose più ampie, naturalmente. Però è così, insomma.
Questa è una mossa che secondo me va a vantaggio solo delle grandi squadre, Paolo.
Ah, sicuramente.
De Paola?
Sì, dunque io credo che se tu, ritornando al ragionamento iniziale, se tu fai caso, ma neanche la Juve ha affrontato grandissimi scontri diretti, ha affrontato il Milan e Napoli che ha perso in quella maniera. Poi dopo il resto, diciamo, lo Spezia, l'Empoli, insomma...
Il Milan ha affrontato tre squadre di alta classifica, due vittorie e un pareggio, se non erro.
Esatto, e poi comunque è quasi un quinto del campionato, non è poco, cioè è un tempo già congruo per poter fare appunto dei ragionamenti. Per cui io credo che poi le vittorie aiutano a vincere ulteriormente, quindi ti danno una spinta ulteriore. Se l'avvio del Napoli è stato, come dire, un po', diciamo, facile, vogliamo metterlo così, ma sicuramente questa consistenza e questa capacità di far gioco contro chiunque, no, non è che la disperderanno contro grandi squadre. Per cui io credo che ci sono tanti elementi positivi attorno al Napoli e ribadisco, su questo sono d'accordo con Maurizio, cioè ci sono degli eccessi caratteriali a volte che Spalletti ha avuto, soprattutto per quanto ha riguardato la gestione delle situazioni, ecco, sia nei confronti dei manager, ricordo a volte all'Inter con lo stesso Marotta, non tanto per la questione Icardi che poi ha risolto secondo me bene, come anche alla Roma nella questione Totti, ecco, se lui in qualche modo, perché su questo è bravissimo, ma se in qualche modo non va in eccesso di adrenalina, assumendosi sempre, diciamo, tutte le responsabilità di qualsiasi cosa, riesce a rimanere calmo, è uno tra i migliori allenatori in circolazione, Spalletti. E spesso è sottovalutato, perché anche nei risultati con la Roma lui fece benissimo.
Io credo che sia sottovalutato pure Inzaghi, guardate che vi dico.
Sì, però Inzaghi deve dimostrare ancora, scusami. Inzaghi ha avuto solo la Lazio. Spalletti, questo era il discorso che noi facemmo, ti ricordi, della presentazione prima,
sì,
del campionato.
Sì, però Inzaghi mi sembra che sia stato l'unico allenatore nel grande dominio Juventus a portarsi a casa qualcosa.
Sì, ho capito.
Con la Lazio, che non è una squadra da primissimi posti.
Sempre che tu valuti che i 91 punti del Napoli senza portare a casa niente valgano meno di una Supercoppa, cioè, o di una Coppa Italia. Sì, valgono dal punto di vista statistico di meno, perché non fanno palmarès, però dal punto di vista di quello che è l'impianto e la capacità di allestire una squadra, conta moltissimo quello che ha fatto Sarri, tant'è vero che poi dopo è andato a coglierne i frutti da altre parti. Quindi stare in una squadra sola è un discorso. Spalletti, questo era il discorso che ti facevo prima dell'inizio del campionato, no? Che ho detto è l'unico top allenatore che non vale, che non costa quanto un top allenatore, no? Era il discorso che facevo. Non c'è squadra dove è andata Spalletti in cui la squadra ha reso meno del suo valore, diciamo, iniziale, che tutti dicevano, accreditavano a questa squadra. È andata allo Zenit, ha vinto lo scudetto, finita la sua permanenza allo Zenit, lo Zenit non ha vinto più. È andata all'Udinese ed è entrato in Coppa dei Campioni, cosa che non è mai più successa. È andato alla Roma e tra discussioni, liti, tutto quello che c'è stato,
secondo posto.
Ha fatto il secondo posto. Esatto. È andato all'Inter, che non c'entrava la Champions League da, non so, 5, 6, 7 anni, e ne ha centrate con fatica tutto quello che
allora può, se tanto mi dà tanto, il Napoli non vince lo scudetto da un sacco di anni, può vincere lo scudetto quest'anno.
Beh, Spalletti, no, se per
chissà,
questo,
chissà.
Attenzione,
cioè, allora,
se seguiamo
io ti dico,
questa
se
logica,
ci può
no, questa è una logica che può funzionare con una piccola cosa: se tu non hai la squadra per vincere lo scudetto,
certo,
la devi avere almeno per andarci molto vicino, per poter fare il miracolo. Diciamo che l'obiettivo del Napoli è centrare la Champions League. Non dico, sì, che la
io
centrata,
io un euro ce lo punto,
i gol possono capitare.
Tu un euro lo punti, Paolo, sul Napoli?
Assolutamente.
Ma lo punteresti più sul Napoli o sul Milan? Più sul Napoli o sul Milan? Più sul Napoli o sul Milan?
Più sul Napoli.
Sul Napoli.
È vero che il Napoli può avere delle flessioni, cioè Spalletti può avere delle flessioni a gennaio. Pioli purtroppo le ha spesso, anzi quasi sempre alla fine. Quindi nel Milan di adesso, per carità, è impressionante, è una bellissima realtà e mi piace Pioli, ma non ho fiducia nei finali delle squadre allenate da Pioli.
Massimo, la pensi pure te così? E poi vi saluto. Massimo, la pensi pure tu così?
Sì, abbastanza. Direi che sono anch'io, metterei anche più di un euro sul Napoli, francamente. Ed è vero che alla fine la carriera di Spalletti negli ultimi anni sembra essere stata ridotta alla sua diatriba con Totti, ma quello è, come vogliamo definirlo, un episodio, una storia nella storia. Ma se non ricordo male, lui prese la Roma da Garcia, che ormai si era un po' spento, e la portò comunque in Champions League e poi fece il secondo posto. Quindi già da subito, se ricordo bene, nella stagione in cui tornò in corsa, fece bene, ha fatto obiettivamente sempre bene ed è un dato di fatto. Quindi concordo e metterei anch'io anche una decina di euro sul Napoli.
Crepi un po' più Varizia. Di fiducia ancora,
crepi la Varizia. Quindi metti un po' di più. Maurizio, mancava la tua scommessa. Tu cosa metti scommessa? Insomma, così per divertirci
io
un po'.
Dove la faccio anch'io la scommessa,
Napoli?
Ma perché, essendo di origine napoletana, visto che i miei genitori sono napoletani, non posso non valutare l'elemento scaramantico.
Hai capito? Allora,
l'elemento scaramantico, al di là di tutti i tecnicisti, è che l'anno che porta i mondiali è facile che vinca un outsider rispetto a quelle che sono date favorite in partenza. E quindi il Napoli, che non è stata data tra le favorite alla vittoria dello scudetto, è stata data tra le favorite alla Champions League, no? Alla posizione Champions League. Quindi nell'anno del mondiale, che è sempre molto più strano di tutti gli altri anni, ci può stare.
Allora,
diciamo che non sono ricco come Massimo, quindi spendo solo 5 euro.
5 euro dai, non mi rimetto.
Diciamo così,
si erogano piccoli prestiti,
un po'
citare.
Tirato di Paola, è un euro solo, mi sembra un po' tirato, caro direttore, un po' tirato.
Qua dobbiamo vedere chi fa più mutui quando
okay, no?
Allora,
no, io voglio dire solo due intralci sulla strada del Napoli, due io li vedo,
la Coppa d'Africa, dai.
Giocatori africani e la Coppa
d'Africa, hai ragione.
La Coppa d'Africa potrebbe essere in traccio, sì,
anche
sì, l'Europa League. Allora, io saluto e ringrazio Massimo De Luca. Massimo, grazie come sempre. A presto,
ciao,
un abbraccio.
Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.
Grazie. E posso chiedere a De Paola e Biscardi di rimanere un attimo? Ci sono delle domande che vi rigiriamo.
Okay.
Rimanete un attimo, dai, torniamo subito.
Per me va bene.
Dai, torniamo subito.